Apriamo la Bibbia, dai, in Romani 14.
Vedete, ascoltare, io ce l'ho nella borsa.
Mariella, tu? Ah, la stanno
andando. No, no, no. 14.
No, no, è meglio ascoltare. Domani qua, ma tu hai la Bibbia del fratello? Gliel'avevo
data a Massimo. Ah, ma di chi era la Bibbia?
Mia.
Di chi è?
Ah, ok, ok.
Ce l'hai, Massi?
Non dimenticate a casa, comunque la tua.
Dal versetto Romani 14, dal versetto 13, un discorso bello che Paolo fa. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Amen. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare, o ad essere scandalizzato, o ad essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio, se mangia, è condannato perché non mangia con fede. Ora, tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Qual è il contesto nel quale Paolo sta parlando in maniera particolare? Paolo qua parla di un concetto fondamentale che troppo poco si insegna purtroppo all'interno della Chiesa, del concetto della coscienza, il concetto della coscienza personale. La coscienza dove neanche la dottrina può entrare, neanche gli insegnamenti più incredibili possono entrare. E Paolo sta parlando ai Romani, sta parlando agli italiani, sta parlando ad un popolo chiaramente che non è come siamo noi oggi, parla all'interno di una cultura dove l'impero romano ancora padroneggiava ed era padrone non solo dell'Italia, ma l'impero romano è stato uno degli imperi più grandi e più estesi e più longevi della storia dell'umanità addirittura. E siccome c'era molta idolatria a quel tempo, come ancora oggi, ma a quel tempo molta di più, e le persone che davano la loro vita a Cristo desideravano non mangiare carne, non mangiare certe cose che venivano sacrificate agli idoli o agli dèi, anche nella cultura greca, mentre c'erano quelli che in realtà erano liberi da tutto questo e quindi mangiavano qualunque cosa, come l'apostolo Paolo. Paolo era uno che non aveva problemi nel mangiare niente, però dava un insegnamento molto importante. Diceva, se tu stai con qualcuno che magari tu sai che gli dà fastidio bere del vino o mangiare carne, se stai con lui, non mangiare carne, non bere vino. Se stai con lui, mantieni la pace, cerca le cose, dice, che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Poi tu a casa tua, se stai con altre persone, fai quello che senti nel cuore, ma se tu stai con qualcuno e sai che a quella persona dà fastidio un certo tipo di atteggiamento o mangiare determinate cose o bere determinate cose, agisci secondo coscienza e agisci per amore. Dice, non perdere il tuo fratello per il cibo o per il bere, perché il regno di Dio, versetto 17, il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E vorrei toccare brevemente questa cosa che sento nel mio cuore di condividerla, non so perché, ma sento nel cuore di condividerla. Il versetto 22 e 23 dice: hai tu fede, cioè tu credi in determinate, no, fede in Gesù, chiaramente sta parlando di credere cose, in determinate cose, cioè Paolo dice ogni cosa mi è lecita, ma non tutto mi giova, non tutto è lecito, non tutto mi edifica. Io posso fare ogni cosa, ma se so che qualcosa fa del male a qualcuno, cerco di evitarla nel limite del possibile. Hai tu fede, tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva, però lo scrivo. Ma colui che sta in dubbio, se mangia, è condannato, perché non mangia con fede. Ora, tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Se ci sono qui persone, e sento di dire questo da parte dello Spirito, che state facendo delle cose per le quali non avete convinzione, piena convinzione, smettetela di farlo. Non fate le cose perché qualcuno vi dice di farlo. Non fate le cose perché, se no, chissà che cosa pensano, che cosa dicono. Tutto ciò che non viene da una piena convinzione è peccato. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Tu sai che quella cosa per te è buona farla? Falla. Ma se ti senti sforzato e senti che stai facendo semplicemente le cose per piacere ad altri o dove non sei convinto, non farlo. Stai perdendo tempo, stai compromettendo la tua coscienza. Non so perché devo dire questa cosa, ma sento di dirlo. Non continuare a fare cose per le quali tu non senti di farlo. Faccio un esempio: se tu non senti di venire a questa riunione, non farlo perché è la riunione, perché c'è un fratello, perché c'è la sorella. Non farlo, molto semplicemente. Se senti che il tuo posto è qui e non da un'altra parte, smettila di contaminare la tua coscienza. Fai ciò dove ti senti guidato, dove ti senti consapevole, dove ti senti pienamente convinto. Se senti nel tuo cuore che è buono fare le due cose, non sto parlando della riunione, di gestire le cose in maniera più ampia, cioè di fare quello, e senti nel tuo cuore di farlo, fallo, perché significa che Dio ti sta guidando in questo. Se tu non senti di fare niente, non fare niente.
Sei un grande.
Fai quello che senti realmente nel tuo cuore di fare, dove tu senti l'approvazione da parte di Dio, dove tu senti che Dio ti sta dicendo è così. Perché quello che è buono per te non sarà buono per qualcun altro. E quello che è buono per qualcun altro non sarà buono per te. Sono delle cose dove Dio mi ha detto di fare o di andare per un certo tempo. Il Signore mi ha detto è una stagione. Ti farò sentire io. E quindi quello che facciamo, quello che fai, fallo con tutto il tuo cuore. Mettici il massimo, mettici tutto il tuo impegno e fai le cose perché ami Dio e perché ami i tuoi fratelli.
Amen.
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 Fai le cose perché sei nella piena coscienza. Io mi ricordo quando pastoravo la comunità, ogni estate arrivava il mese di agosto, e sappiamo che nel mese di agosto tutti vogliono andare a mare, e che la domenica è difficile andare in chiesa, eccetera, eccetera, perché c'è caldo, perché non c'è l'aria condizionata, e chi vicini lì giustamente dicono: papà, ma tu sarai una settimana, magari la domenica. È giusto dare il proprio tempo e spendere tempo con la propria famiglia. Ogni cosa secondo coscienza. Io mi ricordo che ogni volta arrivavamo al mese di agosto, dicevamo questo: chiudiamo la comunità per due settimane. Chiudiamo la comunità per due settimane. E per due settimane prenditi del tempo con la tua famiglia, prenditi del tempo con i tuoi figli. Se desideri andare in comunità, non sarà questa. vai ad ascoltare altri predicatori, vai a sentirti altri, stai e condividi la comunione con altri fratelli che magari non ha la possibilità durante l'anno di avere a che fare. E se stai là e goditi questo tempo, se senti nel tuo cuore che quella è la tua comunità, rimani là e non venire più qua.
Freedom.
È una libertà di coscienza. A volte le nostre coscienze sono legate da degli schemi mentali. E per paura o per non offenderlo, perché non ci voglio fare, ma non passa, ma non parte, no? No. Facciamoci guidare in questo dallo Spirito Santo. Ma nel nome del Signore Gesù, te lo dico con autorità e con tutto il cuore che c'è, con tutto il cuore che ho qua dentro. Non fare una cosa dove non ti senti al tuo posto. Fai le cose con la guida dello Spirito Santo, nella libertà dello Spirito Santo e con l'autorità dello Spirito Santo. Amen. Falle secondo coscienza. Il regno di Dio, il versetto 17 dice: forse non è per nessuno qua, forse per qualcuno ci sta seguendo da casa, forse non è per qualcuno che sta seguendo stasera, forse è per qualcuno che vedrà questo video fra un anno, non lo so, ma sentivo nello spirito di Dio. Il versetto 17: il regno di Dio non è mangiare e bere, anche se ci piacciono tanto le agapi, noi siamo specialisti nelle agape, cioè, nel senso di portare, mangiare, stare insieme dopo le riunioni, ed è bellissimo, ed è straordinario, ed è bello quando si può fare. Sarebbe bello se potesse essere possibile ogni volta che ci vediamo,
ogni giovedì,
avere la possibilità di, come ogni giovedì?
Giovedì campione non c'è.
No, io giovedì avevo la testa giovedì, ma
sarebbe, esce con me pure.
Sarebbe bello, ad esempio, se potessimo alla fine portare qualcosina, anche dei biscotti, un caffè, un'aranciata, un pezzo di rosticceria. Sarebbe bello se condividessimo alla fine qualcosa per stare insieme a mangiare, condividere anche qualcosa di veloce, di 20 minuti.
No, diciamo in gin da gioia.
Scusa.
No, vabbè.
No, poi aspetta a me.
Tanto però no.
Tanto però no. Di notte, l'amore.
Il problema è questo. Paolo dice una cosa bellissima, proprio perché si parlava di mangiare, di bere nel contesto nel quale lui sta scrivendo, no? Del fatto che qualcuno magari non mangia alcune cose, non beve determinate cose. E ad esempio, quando nel 2000, nel 2012 siamo stati in Brasile. 2015. Comunque, quando siamo stati in Brasile, mi ricordo, con i ragazzi, con la...
Penso che era prima del 2010, invece.
Ad esempio, il problema fondamentale è che là non bevono vino, no? Se là bevi vino, tu pecchi.
Dove?
Auto da fumare, in Brasile, nell'America Latina in genere. Argentina, Brasile, Venezuela, Cile, là, ma anche in diverse parti degli Stati Uniti.
No, io metto...
Muccioni, come si suol dire. Ma quando stavi insieme con i fratelli, tu sapevi che quello è così e basta. In alcuni casi non mangiano la carne di maiale, in alcune denominazioni, e così è. Non sono musulmani, sono cristiani, però così è, e ti devi adattare, ed è giusto che sia così, punto. Poi, alla fine, quando ti ritorna a casa, una bottiglia di vino e porchetta e prosciutto. Paolo!
La mia moglie non la posso fare venire. No?
Paolo dice una cosa interessante, dice possiamo parlare di mangiare e di bere quanto vogliamo, ma sappiate una cosa, il regno di Dio non consiste in mangiare e in bere, ma consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ok? Il regno di Dio consiste, Dice, ma quando si parla del regno di Dio, di che stiamo parlando? Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non è qualcosa di molto difficile. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose di cui avete bisogno sono già là. Quando trovate il regno di Dio, tutto quello di cui avete bisogno è già là. Che cosa è la giustizia di Dio? Quando noi facciamo questa domanda, c'è una confusione nel corpo di Cristo che è immensa. Cos'è la giustizia di Dio?
La pace nel suo cuore.
Il destino.
La pacificazione.
Il valore di pace.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace presso Dio. La giustizia che cosa è letteralmente? La parola giustizia non è una parola religiosa. È una parola che esce dai tribunali.
Giurisprudenza.
E si entra nella giurisprudenza.
L'equità.
Giustizia.
Che significa che siamo stati resi giusti, che siamo stati giustificati? Cos'è la giustizia di Dio?
La
buonezza.
Vedete, abbiamo delle... Ognuno dice una cosa, giustamente.
Anche con il sangue, con la croce, col sangue, con il sacrificio di Cristo.
Che cosa è la giustizia? Quando tu dici io sono giusto davanti a Dio, non per le mie opere, ma sono giusto davanti a Dio, cosa significa? Noi abbiamo ricevuto la giustizia di Dio. Seconda Corinzi 5:21, leggiamolo insieme un attimo. Seconda Corinzi 5:21, questo è uno dei versetti più potenti che esistono nel Nuovo Testamento. Seconda Corinzi 5:21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Affinché noi la giustizia non è qualcosa che abbiamo ricevuto. Ascoltate per favore, la giustizia non è qualcosa che abbiamo ricevuto, la giustizia è qualcosa che siamo diventati. Paolo dice in Romani 5:17, dice: molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Che cosa è la giustizia?
La trasformazione.
La parola giustizia significa, scrivetelo così, questo vi rimarrà nella vostra Bibbia per sempre. La giustizia è essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio.
Amen.
Essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio. Non è per opere, non è per merito, è per la sua grazia.
Amen.
La grazia ci permette di realizzare quello che lui ha fatto per noi. Ma la giustizia ci permette di realizzare quello che Dio ha fatto di noi. C'è qualcosa che lui ha fatto per te, ma c'è qualcosa che lui ha fatto di te. Il regno di Dio consiste in giustizia, nella comprensione di ciò che Dio ha fatto di te. Ora, la parola giustizia è una parola molto particolare e ci spinge talmente oltre nella visione della potenza della croce, di ciò che Cristo ha fatto per ognuno di noi. Perché la giustizia è qualcosa che va al di là del perdono. Noi siamo stati perdonati, ma siamo stati giustificati, che non è la stessa cosa. Il perdono presuppone una colpa. Ok? Avevamo una colpa, siamo stati perdonati grazie al suo amore. e grazie a quello che Cristo ha fatto per me. Ma non è finita qui. È una bella notizia. Quando tu vai davanti a Dio, tu non vai da persona perdonata.
Amen.
Seguitemi per favore in questo concetto, perché se entra nel cuore, se fa click qua dentro, succede qualcosa nella tua vita. Amen. Io ricordo quando è successo dentro di me, ho fatto un balzo di 3 metri. Quando ho capito la rivelazione di questo. Quando noi stiamo davanti a Dio, noi non stiamo davanti a Dio come persone perdonate, ma giustificate. La parola giusto ha un significato molto più profondo della parola perdonato. Perché la parola perdonato implica sempre il fatto che hai un passato. Il perdono ti ricorderà sempre la tua colpa, anche se non c'è più, ma tu vivi da peccatore salvato per grazia. Questa è la classica frase che si dice: noi siamo peccatori salvati per grazia. Quando arriviamo alla giustizia, quando arriviamo alla giustizia è qualcosa che è molto più forte ed è molto più profondo. Seguitemi per favore. La Bibbia dice: siamo stati giustificati per fede ed è per questo che abbiamo pace presso Dio. Quando tu hai commesso un reato e vieni preso, tu sconti una pena. Quando tu sconti una pena e hai pagato il tuo debito con la legge, esci e vieni riabilitato, ma la tua fedina penale rimarrà sempre quella. Quando arrivi davanti a Dio, questa è la potenza che ha fatto il sacrificio di Gesù e per il quale dobbiamo essere grati per sempre. Lui non solo ci ha perdonato, ascolta, quando tu sei davanti a Lui, tu sei come una persona che non ha mai commesso niente.
Amen.
Vabbè.
Quando la Bibbia parla dell'espressione che noi siamo in Cristo, noi non siamo seduti nei luoghi celesti solo con Cristo, ma noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quando Lui, quando tuo Padre Celeste guarda verso di te, Lui non ti vede come una persona perdonata. Lui ti vede come una persona giusta. E siccome Lui non vive nel tempo, ma vive nell'eternità, i tuoi peccati non sono stati perdonati 2000 anni fa, ma è appena successo. Perché per Lui 1000 anni sono come un giorno e 2000 anni sono come un istante. Ma io ho peccato 5 minuti fa.
Passati, presente,
qualcuno ha già pagato poco.
Passati, presente e futuri.
Quando noi ci presentiamo davanti a Dio, noi dobbiamo sapere che i nostri peccati passati, presenti e futuri sono stati perdonati in maniera eterna. La grazia di Dio non ha data di scadenza. La grazia non è da consumarsi preferibilmente entro il... La giustizia di Dio è qualcosa che tu sei diventato, non è qualcosa che ti è stata appioppata addosso. Dio ha fatto essere peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Lui guarda verso di te e non vede alcuna colpa. Lui guarda verso di te e non vede alcun peccato. Perché? Perché quando Lui guarda verso di te, Lui non vede te. Perché la nostra vita è nascosta in Dio, in Cristo Gesù, dice la Bibbia. Quando Lui guarda te, Lui non vede te. Perché se vede te, Lui vedrà quello che è la tua vita, la sporcizia della tua vita, la caduta,
la miseria,
la limitatezza. Ma la nostra vita è nascosta in Cristo. Quando Lui guarda te, Lui non vede te, Lui vede Cristo. Ma la cosa straordinaria è che quando Lui vede Cristo, Lui vede te. Lui vede te attraverso Cristo. E in Cristo non c'è alcuna colpa. In Cristo non c'è alcuna maledizione. In Cristo non c'è alcuna condanna. In Cristo non c'è alcuna oppressione. In Cristo non c'è niente che possa sporcarti. In Cristo non c'è niente che possa allontanarti. In Cristo non esiste niente che possa metterti in una posizione di difetto. Noi siamo. Non dobbiamo diventare. Noi siamo la giustizia di Dio. Egli ha fatto essere peccato per noi. Cerchiamo di comprendere questo concetto.
Lui in questo caso, Gesù, scusami, non ha preso i peccati, ma Lui è diventato peccato, che è diversa la cosa.
Lui è diventato.
È diventato, non è che ha preso.
Seguitemi un attimo. Lui è diventato peccato. Lui non ha semplicemente portato i nostri peccati. Lui è il capro espiatorio che è diventato peccato. La Bibbia dice, diceva la legge, maledetto colui che è appeso al legno. Egli è diventato peccato per noi, affinché noi, lo ha fatto per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. Gesù sulla croce ha preso il nostro posto ed è diventato come noi. Perché Lui sapeva che tu ed io non potevamo morire per noi stessi. E Gesù ha detto: io prendo il vostro posto qui affinché voi possiate prendere il mio posto lì. Io muoio per voi, voi vivete per me. Io divento come voi affinché voi diventiate come me.
Amen.
Dai, cerchiamo di entrare in questo. Noi siamo, noi non diventiamo. Tutto quello che noi faremo per Dio non ci cambierà di una virgola.
Amen.
Perché noi siamo quello che siamo per
Lui.
Grazia. Ed è per grazia che abbiamo ricevuto giustizia. Quando tu comprendi chi sei, tu comprendi il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio. Cerca la tua posizione. Cerca di comprendere chi sei. Smettila di dire che sei il povero. Sei ricco nel nome di Gesù. Smettila di dire che sei un peccatore. Se tu continui a dire che sei un peccatore, tu stai dicendo che Gesù ha sbagliato, che Gesù ha fallito, che Gesù non ha fatto la sua opera. Noi non siamo peccatori salvati per grazia, noi siamo figli di Dio resi giusti per il sangue di Gesù.
Amen.
Noi siamo perché è Lui che ci ha fatto diventare.
Amen.
Gesù ha compiuto un miracolo per noi e questa è la sua grazia.
Amen.
ma lui ci ha fatto diventare ciò che non avremmo, che non saremmo mai potuto essere attraverso i nostri sforzi. Frequenta la chiesa per 100 anni, non cambierà di una virgola la tua posizione davanti a Dio. Sii sottomesso, leggi la Bibbia, prega, parla in lingue, canta, va, caccia i demoni, evangelizza, fai tutto quello, mettiti sul pizzo di una montagna e vivi da eremita, non cambia la tua posizione davanti a Dio, perché è qualcosa che Lui ha fatto per te, e di la grazia è ciò che Lui ha fatto per te, la giustizia è ciò che Lui ha fatto di te.
Amen.
E se quando noi comprendiamo questo, abbiamo...
Amen.
Giustificati dunque per fede abbiamo
perché non ci sentiamo più Dio, ci
quando noi comprendiamo che non dobbiamo più infatti salire la scala del successo, acchianare i gradini per arrivare ad una posizione, finalmente Dio ora mi vede. Se Dio dovesse vederci per i nostri sforzi, ciao, saremmo già in fondo al mare. Quando Lui guarda verso di te, è scioccante questo, Lui non vede persone perdonate, vedono persone che non hanno mai commesso niente. È straordinario, perché Lui ci vede in Cristo. Lui non vede noi, Lui vede Cristo prima di noi.
Bello questo.
Lui vede il sangue, Lui vede la giustizia, Lui vede la croce, Lui vede la resurrezione, Lui vede l'ascensione, Lui ti vede con vesti bianche, Lui non ti vede con i vesti con le vesti sudice e sporche, perché come il figlio al prodigo si poteva lavare quanto voleva, sempre puzza di maiale fare, e il padre gli ha messo le vesti pulite mentre lui era sporco. Questo è il mio amato figlio. Mettetegli l'anello al dito, dei sandali ai piedi, e uccidete il vitello ingrassato.
È buono Gesù!
Amen!
Amen. Non così. Per concludere, il regno di Dio consiste in
giustizia.
Questa è la giustizia di Dio. Quando tu comprendi la giustizia, Benny si guarda allo specchio e dice: oggi non è che a me pare tanto meraviglioso, ma per la grazia di Dio io sono giusto, non per i miei meriti, non per le mie abilità. E questo produce
pace.
E quando hai realizzato la giustizia e hai realizzato la pace, la terza cosa, dobbiamo smetterla di far dipendere da altri la nostra gioia. Dobbiamo smetterla di far dipendere dalle circostanze e da chi dovevamo una sacchetta la nostra gioia, perché la gioia non dipende da quello che noi abbiamo in tasca, non dipende da quello che succede. La gioia è una scelta.
Amen.
E lasciatemelo dire, è anche un frutto naturale della pace, perché quando tu hai pace il tuo sorriso è scimacchia, pare paralizzato la faccia. No, è la gioia del Signore che è la mia forza.
Amen.
Quando manchi,
amen,
di forza, non chiedere la forza,
manchi di gioia.
Signore, dammi la forza perché sono senza forza. No, se manchi di forza è perché ti manca la gioia. E Davide pregò un giorno e disse: ristora dentro di me la gioia della tua salvezza.
Amen.
Restaura dentro di me la gioia. E Davide era un re, governava, aveva donne, aveva soldi, aveva potere, aveva tutto, ma di tanto in tanto perdeva la gioia. E non si rendeva conto, e lui si rendeva conto che la gioia non dipendeva da quello che aveva.
Amen.
Perché magari che hai soldi, che hai femmine, che hai poteri, che hai tutto, eh? Arriva un momento in cui ti senti depresso. Non fare dipendere da nessuno la tua gioia.
Amen.
Nel nome di Gesù, non fare dipendere dalle circostanze, dalla casa, dal lavoro, dai soldi, dalla situazione fisica. La gioia è un frutto automatico dove c'è la comprensione della giustizia. Io so chi sono. E non sarai né tu né qualcun altro che mi può dire chi sono. Perché chi sono io non l'ho stabilito neanche io.
Appunto.
Quindi io posso andare contro me stesso. Chi sono io l'ho stabilito lui. Io sono il frutto del suo amore.
Amen.
E quello che lui ha fatto in me è eterno.
Amen.
E nessuno lo potrà cambiare. Nelle cose belle che fai, nelle cose brutte che fai, potranno mai cambiare di una virgola il modo come Dio ti vede. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E dico questo e finisco. Lo Spirito Santo è colui che ti guida nella comprensione. Gesù ha detto: quando Egli verrà, Egli vi guiderà in ogni verità, non solo in tutta la verità, ma in ogni verità. La verità è fatta di tante verità. La verità è fatta di tante verità, come uno spicchio, come un'arancia. Tu lo apri, ti mangi uno spicchio e dici: ho mangiato un'arancia. No, hai mangiato uno spicchio di un'arancia. L'arancia è formata da tanti spicchi. La verità è formata da tante verità. La somma della tua parola, dice Davide nel Salmo, la somma della tua parola è la verità. E lo Spirito Santo ti guiderà nella comprensione della giustizia, nella comprensione della pace, nella comprensione della gioia, nella comprensione di cosa fa l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Ma questo è il regno di Dio. Prima di tutto, comprendi chi sei. Amen? Comprendi qual è la tua posizione. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quando tu comprendi che nel regno di Dio non sei un servo, ma che nel regno di Dio sei un re.
Amen.
Amen.
Dite
amen.
Amen.
Che nel regno di Dio, che noi non, il regno di Dio è un regno atipico. Non ce n'è come il regno di Dio. È un regno assurdo, perché è un regno senza servi. È un regno dove tutti sono re. Re e regine. Re e regine che si servono. Il servo non fa parte della nostra identità, ma della nostra attitudine al servizio. Nell'attitudine di amore. Siamo re? E allora mi devi servire. No, ma magari io sono re. E chi è? Chi osare uno? Dove chi osare uno? Tutti! Ed è per questo, come disse Gesù, non sono venuto per essere servito. Quando comprendiamo la nostra identità, affronteremo la malattia in modo diverso, affronteremo il problema dell'economico in maniera diversa, affronteremo i nostri rapporti in maniera diversa. A mattina, quando ne susemo e nisciamo da casa, non alzala quella testa, alzala quella testa, sei un re. Cammina da re, muoviti da re, pensa e agisci come un re, perché questo è quello che tu sei.
Volevo dire, ritornando alla visione, qual era quel pianto? Che io sentivo era questo, il pianto, la potenza che noi siamo re, l'albero della guarigione e le vesti bianche, ci siamo, cioè tutto torna per quello che stasera si è detto, e ci facciamo occupare da cose vane, e non ci andiamo a prendere quello che Dio ci ha dato. C'è bisogno, capite, lasciare libertà. Farci, come diceva, scusa, farci guidare per i passi della verità. La verità è questa. Vedevo all'ultimo cosa le vesti. Non c'era una condizione. C'era un pianto di dire: perché non vi prendete? Perché vi fate occupare? La verità è che l'ebbero la guarigione, le gambe c'è la potenza e le vesti. Cioè, io non sapevo di cosa dovevo parlare. Ci siamo tanti. Questo è il pianto, è il pianto
un sogno che
Dio proprio...
si abbraccia a quello che hai detto tu. Ho sognato un'altra sera di notte, praticamente, che eravamo tipo Gesù incorporato dentro ognuno di noi. Ognuno di noi ha un Gesù proprio incorporato. Cioè, questo è il messaggio che dobbiamo, cioè, per poter continuare la vita proprio di Gesù, diciamo, dobbiamo proprio prendere Gesù e metterselo addosso. Proprio così l'ho sognato. Vedevo proprio Gesù che si incorporava. È stata una bella persona. Infatti questo è completo.
Come detto, siamo completi. Non certo, non permettiamo religione, schemi, cose passate, ci con... Basta.
Siamo tutto questo. Purtroppo...
Come dire, basta.
Stasera facciamo una cosa. Facciamo una cosa bellissima stasera. Lasciate che ve lo dica in questo modo, anche se non è teologicamente corretto, ok? Però so che mi capirete se dico questo. Riprenditi le tue vesti. Riprenditi le tue vesti. Vi ricordate Gesù quando disse: nessuno cuce un pezzo di una stoffa nuova su un vestito vecchio. Perché? Perché rovinerà il vestito nuovo e poi si faranno degli strappi nel vestito vecchio. Noi continuiamo, purtroppo, a cercare di rattoppare il vestito vecchio. Ne salziamo qua, tagliamo. Perché camminando le nostre cadute, in un modo o in un altro, rivelano la vecchiaia e la usura del nostro vestito vecchio, che è il nostro vecchio modo di pensare. Lascia quel vestito vecchio e prenditi sta veste nuova che lui ha preparato per te. La veste nuova ha tanti simboli nella Bibbia e rappresenta tante cose. Ma parliamo però di questo, la veste della giustizia.
Amen.
Basta che il figliol prodigo è stato rivestito, tutti hanno dovuto riconoscere che il figlio è tornato a casa. Deve riprendere la sua posizione. Amen. Riprenditi la posizione in Cristo, nel nome di Gesù. Riprendiamoci quella giustizia meravigliosa che è stata provveduta per noi, ma è qualcosa che Lui ci ha fatto. Non ce lo dimentichiamo, per favore. Noi siamo diventati la giustizia. Quindi appartiene al nostro essere e non al nostro fare. Amen. Appartiene al nostro essere una volta e per sempre. Ebrei 10, insomma, tu metti qua.
Ma che cosa provo? Lo sentivo.
Una volta per sempre. Impariamo questa frase. Una volta
e per sempre.